Buonasera a tutti, è con piacere che rivedo la vostra comunità su un tema a me molto caro, proprio perché unisce i due aspetti un po' principali della mia vita, che sono quello di essere un medico, specialista in medicina interna e in geriatria, e di essere un biblista che da tanti anni gira un po' le diocesi italiane per cercare di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. Mi avete posto sicuramente un grande tema, che guardate è il tema fondamentale della nostra vita, cioè il problema della malattia e il problema delle guarigioni. Perché il male? Perché la malattia? Se c'è un Dio buono, perché lo permette? Perché Dio non elimina le malattie se ci vuole bene? Perché soprattutto il dolore dei bimbi, il dolore degli innocenti? Che ho fatto di male per meritarmi questo? Questo è la cosa che sento di più nel mio ambulatorio, quando purtroppo devo dire a qualcuno che c'è qualche problema importante: ma perché Dio mi manda questo? Ma cosa ho fatto di male? E perché la morte, che tutti ci attende e che distrugge i nostri sogni, le nostre attese, i nostri amori, le nostre opere, e che stronca ogni felicità? Qualcuno si è chiesto, dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, potremmo dire dopo i massacri degli integralisti di questi giorni, è ancora possibile credere? Vedete, tutti gli uomini hanno cercato di dare una risposta al problema della malattia e del dolore. La prima risposta è quella che è Dio che manda questo. Allora, se è Dio che mi manda la malattia, che manda i campi di sterminio, che manda le torture delle donne e dei bambini, allora è meglio rifiutarlo, è meglio cercare la salvezza non in lui, ma nei nostri sforzi e nei nostri mezzi. Questa è addirittura la roccaforte, se volete, dell'ateismo contemporaneo. Oppure c'è chi con pessimismo dice: la vita non ha un senso, non sappiamo perché ci capita questo, è inutile che io cerchi di darmi una risposta, allora tanto vale che mi faccia i fatti miei, in una musica assordante, nell'alcol, nella droga, negli psicofarmaci, eccetera. Altri ancora invece parlano del cosiddetto ottimismo metafisico, cioè che il male non esiste, che il male è semplicemente assenza di bene. Se voi guardate alcune dottrine panteiste cosiddette, cioè che dicono che tutto alla fine si annulla nell'assoluto, come il brahmanesimo, lo gnosticismo, come la New Age, ecco, il male è solo assenza di bene. E anche qualche teologo cristiano, anche importante, dice: ma guardate che non è vero che il cancro è un male, magari è una cosa buona. Ecco, questa secondo me è una delle grandi idiozie che mai siano state dette. Un cancro è un cancro, una malattia è una malattia. Non accetto quei teologi che mi dicono che così, che quello che a noi sembra un male magari agli occhi di Dio è un bene. No, è una grande porcheria anche agli occhi di Dio. Ma soprattutto al giorno d'oggi la mentalità imperante è la cosiddetta mentalità evoluzionista. Aveva cominciato il marxismo col dirci che col progredire della società saremmo arrivati ad un mondo perfetto che avrebbe eliminato tutti i mali, anche se qualche marxista illuminato già negli anni 70 diceva: resterebbe sempre un problema, il problema della morte, e lì siete solo voi cristiani che avete una risposta da darci. Ma il pensiero imperante è il cosiddetto pensiero positivista. Cioè, voi vedete, parlavo ieri con Pierpaolo Donadio, il mio carissimo amico e primario del reparto di rianimazione delle Molinette, mi diceva: siamo alla follia, la gente non capisce più che a un certo punto si deve morire. Sto difendendo, mi diceva, come in una causa, una collega che è stata accusata davanti al giudice perché una signora di 99 anni, in coma da un anno, con la polmonite e lo scompenso cardiaco, non è stata portata in rianimazione. Dice: ma sono cose da matti! Cioè, la gente non accetta più di morire, la gente non prevede più la malattia, anzi, si pensa che girando i medici si trova alla fine il medico che ti rende immortale, che ti guarisce da qualunque cosa, troverai la terapia corretta. Allora voi vedete questa corsa anche a certe medicine strane, alternative, che non stanno né in cielo né in terra, che non hanno nessun fondamento scientifico, ma perché c'è dentro di noi questo rifiuto del fatto che nella nostra creaturalità, vedremo fra un po', è insito la sofferenza, la malattia, il morire. L'esistenzialismo ateo ci dice invece che è impossibile arrivare a una risposta su questi grandi problemi. E allora ecco che l'uomo prova, diceva Kierkegaard, di fronte alla vita soltanto angoscia. Sartre dice la nausea, la nausea. E Camus dice una cosa terribile. C'è un solo problema veramente importante per l'uomo: decidere se ammazzarsi o no, se valga la pena di vivere oppure no. E allora si giunge a quello che è il modo corrente di pensare il problema della malattia, della sofferenza, del dolore. È meglio rimuovere il problema. Soprattutto oggi, lo diceva con grande chiarezza, lucidità e profezia Papa Benedetto XVI, c'è questo rifiuto della ragione, della ricerca, del pensiero. Alla ricerca della salvezza si sostituisce alla ricerca della salute. Io sono nato ancora in una generazione in cui mi insegnavano che il problema importante era salvarmi l'anima. Se voi dite ai vostri giovani il vostro problema più importante è salvarvi l'anima, vi sghignazzano davanti come dei matti. Il problema è la salute, il problema è essere sempre belli, in forma, possibilmente giovani. E allora, mentre chiudiamo le chiese, i confessionali sono deserti, c'è il boom delle palestre, degli istituti di bellezza, della moda, della chirurgia estetica, delle cliniche per il relax. Il modello è quello della televisione, che ci presenta delle persone sempre belle, sempre in forma, eternamente giovani, piene di voglia di vivere. A me fa sempre ridere quando vedo la reclame dei pannoloni per incontinenti, che invece di essere fatta da una delle tante care nonnine o nonnini che ne sono gli utilizzatori abituali, se voi vedete è fatta da pezzi di figliole cinquantenni, una più bella che l'altra, che entrano in ascensore dicendo che hanno il pannolone. Ecco, ma vedete, il modello è sempre che si è sempre belli, che si è sempre eternamente giovani. Il problema del dolore viene rimosso. Non vedete mai una pubblicità fatta da un portatore di handicap? Se uno è ammalato, si cerca di segregarlo, di metterlo da parte. Io ho 37 anni che faccio il medico. Primi 10 anni della mia vita, 15, quando andavo a casa di un paziente grave, terminale, e lo dicevo ai parenti, la prima cosa che i parenti mi dicevano: per carità dottore, facciamo di tutti perché muoia nel suo letto, circondato dai parenti, dagli amici. Sarà 20 anni che nessuno mi fa più questa richiesta. 20 anni. La prima cosa che mi dicono: per carità, vuoi mica farlo morire in casa? Vuoi mica che i bambini vedano il nonno morire? Oh ragazzi, ma la morte fa parte della vita. Per i bambini è una grande lezione vedere il nonno morire, soprattutto se questo avviene in un clima di preghiera, di fraternità, di serenità, di fede. Ma questa richiesta, vi assicuro, negli ultimi 20 anni non me l'ha più fatta nessuno. E allora arriviamo di fronte al momento della nostra malattia o della nostra morte totalmente impreparati. Totalmente impreparati. Si calcola che un bambino a 9 anni ha già visto 9.000 morti in diretta, tra telegiornali, film polizieschi, cartoni animati che adesso sono di una violenza terribile, si massacrano come ridere, no? Però sono sempre morti virtuali, cioè si vedono sofferenze, malattie che, se non ti piace, cambi canale e ti vedi le comiche, ti vedi lo sport, ti vedi un'altra cosa. Quando arrivi a pensare, quando arrivi al momento della tua malattia o della tua morte, sei totalmente impreparato. Mentre invece la mia generazione era quella che era stata abituata addirittura a fare l'esercizio della buona morte, no? Io andavo a scuola dei Salesiani e c'era sempre questo esercizio della buona morte, che allora sembrava addirittura un po' tragico, no? Perché dicevano: e quando il freddo comincerà a prendermi la gamba destra e salirà su fino all'anca e arriverà poi al mitorace destro, allora in quel terribile momento, e tutti: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Poi si passava dall'altra gamba: e quando il freddo comincia a prendermi il piede, e alla fine c'era il pater de gloria, cioè quello di noi che sarà il primo a morire, e lì tutti toccavano ferro o altro, perché ovviamente. Ma a parte questo, a parte la battuta, c'era un prepararsi al morire. Si cominciava a capire che la grande tradizione della Chiesa, quando prega la Beatissima Vergine Maria, ci invita ad invocarla adesso e nell'ora della nostra morte. Al giorno d'oggi questa preparazione non c'è più e si arriva di fronte alla malattia e alla morte, che sono dei passaggi obbligati, C'era quel grande predicatore che diceva: ricordatevi bene, morirete tutti e forse anch'io. Ciascuno di noi pensa sempre di essere il forse anch'io, ma in realtà il forse anch'io non c'è. Allora bisogna che davvero cerchiamo dal Signore una risposta su perché la malattia, qual è il rapporto tra la malattia e la guarigione, che guarigione Dio mi prospetta. E la Bibbia, guardate, è il libro che ci dà questa grande risposta. La Bibbia è tutta un rispondere al tema del male. Se voi vedete, aprendo la pagina della Bibbia, le prime pagine sono il libro della Genesi. Voi ricordate che il libro della Genesi è una prima risposta del problema del male. Cosa dice? Dice questo: il peccato procura il male nel mondo. Guardate che questa non è una risposta banale, perché soprattutto oggi il rapporto tra l'errato agire umano e il dolore umano è quanto mai presente nella sensibilità contemporanea. Le scienze moderne sottolineano come tante malattie sono frutto di un dissennato uso dei beni naturali dell'uomo. Tutti noi sappiamo che c'è un rapporto tra il fumare tanto e il carcinoma del polmone. Tutti noi sappiamo che c'è un rapporto tra l'abuso di alcol e la cirrosi epatica. Tutti noi siamo tristemente testimoni dei danni dell'asbesto e dei danni dell'eternit e il suo rapporto con il mesotelioma pleurico, e potremmo andare avanti. Tutti noi sappiamo che se mangiamo come dei porcellini ci sale il colesterolo, poi ci viene l'ictus, poi ci viene l'infarto, poi ci viene eccetera eccetera. Cioè, vedete, il rapporto tra l'errato agire umano, tra il peccato e le malattie è una cosa che è evidente al giorno d'oggi. E anche tante sciagure che una volta pensavamo solo naturali, terremoti, inondazioni, eccetera, adesso noi sappiamo che spesso sono causa del fatto che l'uomo ha disboscato in maniera dissennata, che costruisce le case sui bordi del fiume quando i nostri nonni non l'avevano mai fatte perché sapevano che ogni tanto il fiume esonda. Tante tragedie, ci dicono i geologi, avvengono perché lo sfruttamento immenso, senza limiti, delle falde petrolifere provoca il crollo delle falde superiori, e allora la desertificazione, allora l'aumento della fame, allora i terremoti, eccetera eccetera. Vedete come è ben presente nel pensiero moderno il rapporto tra il peccato e la malattia. Certamente però non tutte le malattie, non tutte le sofferenze sono in evidenza frutto del peccato. La sofferenza del giusto, i patimenti dell'innocente, a chi saranno da scrivere? Il sanitario che si infetta curando un malato, che colpa ne ha? Il missionario che muore, che contrae l'ebola mentre sta predicando il Vangelo a queste popolazioni dell'Africa centrale, che colpa ne ha? E anche Gesù, sapete, si ribella a questo concetto. Quando gli portano quella mattina la Gazzetta di Gerusalemme, in cui ci sono due notizie, la prima notizia è che Pilato ha massacrato un po' di rivoltosi davanti al piazzale del Tempio, la seconda notizia è che la torre di Siloe è crollata e ha fatto 16 morti, e gli dicono gli altri: ma ecco, chissà cosa hanno combinato queste persone per subire questa sofferenza. Ma Gesù dice: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. O quei 18, non 16, sui quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete forse che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Quando i discepoli passano di fronte a quell'uomo cieco dalla nascita e gli dicono: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco? Gesù risponde: né lui ha peccato, né i suoi genitori, anzi, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Allora vedete, la risposta che il male è frutto del peccato dell'uomo è una risposta parziale, è una risposta parziale. La Bibbia dà un'altra risposta, dà la cosiddetta teoria della retribuzione o delle due vie, cioè nella Bibbia, stasera vi faccio un mega riassunto di Bibbia in pochi minuti, abbiate pietà di me, ma so che siete una comunità intelligente, viva e benissimo preparata dai vostri sacerdoti, quindi queste cose già le avete sentite ed elaborate. La Bibbia dice, nella cosiddetta teologia delle due vie, essenzialmente questo, parte da Deuteronomio 28:30 e arriva poi fino all'Apocalisse. Chi sta dalla parte di Dio, Dio è gioia e pienezza e salute e vita, avrà gioia, pienezza, salute e vita. Se io mi allontano da Dio, che è gioia, pienezza, salute e vita, vado verso la morte, vado verso la sofferenza, vado verso la negatività. Questa è una teoria che funziona anche qui fino a un certo punto, perché molto spesso noi vediamo che sulla terra gli empi prosperano, cioè persone che ne combinano di tutti i colori eppure sono ricche, stanno bene e non hanno mai un guaio, e ci sono dei poveretti che sono delle sante persone che invece hanno un sacco di mali e di problemi. Se vi ricordate Totò del famoso A Livella, vi ricordate la famosa poesia di Totò, che qualcuno gli diceva: ma poi davanti alla morte siamo tutti uguali, e Totò dice: ecco, cavolo, intanto quello se l'è goduta tutta la vita pur avendo fatto misfatti di tutte le specie, l'altro invece, poveretto, che era sempre stato un bravo uomo, ha sempre sofferto. Dov'è la giustizia? Dov'è la giustizia? E allora ecco che la Bibbia elabora una risposta che è molto più profonda, che raccoglie tutti i testi, soprattutto della Genesi e del Vangelo di Giovanni, sulla creazione, e dice essenzialmente questo: se voi mi seguite in questo passaggio che sembra difficile, avete risolto i problemi fondamentali della vostra vita. Attenzione, Dio crea l'uomo per amore, perché vuole avere un amante, uno sposo, una relazione affettiva con un altro da lui. Ma l'altro dell'infinito è il finito. L'altro dell'immortale è il mortale. L'altro dell'eterno è illimitato. Allora vedete, il dolore, la malattia, la morte non sono una punizione di Dio perché è il peccato, questa è una stupidaggine. Il dolore, la malattia e la morte fanno parte del fatto che io non sono Dio, che io non sono eterno, che non sono illimitato, che non sono infinito, che sono altro da Dio. Cioè il dolore, la malattia e la morte fanno parte del mio essere uomo, del mio essere creatura. Per essere molto concreto, come mi ha chiesto Don Nino, quando un mio paziente mi dice: ma che cosa ho fatto io di male perché Dio mi mandi questa malattia? Io gli rispondo: cara signora, caro signore, non è Dio che le ha mandato questa malattia, ma questa malattia fa parte del fatto che lei non è Dio, che lei è limitata, che lei è finita, che lei è mortale, che è altra da Dio. Qui ci ho scritto dei libri, qualcuno avrà letto il mio libro Perché il dolore è la risposta della Bibbia, eccetera. Ci sarebbe tantissime cose da dire su questo tema, ma dobbiamo convincervi che la malattia, la sofferenza e la morte non sono una punizione che Dio ci manda, fanno parte della nostra creaturalità, fanno parte del nostro essere uomini. È quello che già i teologi, i primi teologi del Concilio, chiamavano un po' scherzosamente la teologia dei dinosauri. Perché? Perché i dinosauri, che sono scomparsi milioni di anni prima dell'uomo, sono tutti morti prima che il primo uomo venisse a peccare. Quindi la sofferenza e la morte non sono la causa del peccato dell'uomo. La sofferenza e la morte fanno parte del nostro essere creature. Chi avesse dei dubbi su questo, vada a leggersi il Catechismo della Chiesa Cattolica ai paragrafi 302-310, in cui chiaramente si dice che Dio non ha creato un mondo perfetto, ma l'ha creato limitato, ma l'ha creato finito, in cui con il più perfetto ci fosse anche il meno perfetto, leggo dal catechismo, con le costruzioni della natura anche le distruzioni, con il bene fisico anche col male fisico, perché la creazione raggiunga la sua perfezione. Allora, come mai Dio ha voluto creare un altro da sé, con cui avere questo rapporto d'amore, che fosse limitato, che fosse finito, che fosse mortale? Perché per Dio la cosa più importante è il rapporto d'amore che Dio instaura con noi. Guardate che questo è un discorso che è importantissimo. La cosa più importante della vita non è la salute. La cosa più importante della vita non è un'esistenza ricca. La cosa più importante della vita è il mio rapporto d'amore con Dio. E questo la Bibbia te lo dice in ogni pagina. È un Dio innamorato di te. E allora ecco che la vita dell'handicappato, la vita del sofferente, la vita tutta dal suo essere concepita fino al suo estinguersi naturale, sono i luoghi in cui io posso dire ti amo a Dio che per primo mi ha detto ti amo. Quindi anche la vita della persona più handicappata e più sofferente è preziosa, perché questa persona è un amante di Dio, è uno che ha una relazione affettiva con Lui. La Bibbia arriverà a dire è lo sposo di Dio. Noi siamo chiamati ad essere gli sposi di Dio, ma Dio sa che il suo amato, che il suo fidanzato, che il suo sposo, cioè noi, per dirla sempre in termini biblici, soffre la malattia, la sofferenza, la morte. E allora, nel momento stesso in cui Dio crea l'uomo, progetta l'incarnazione di suo figlio Gesù, in cui Dio, l'immenso, l'eterno, l'infinito, si farà il limitato, il povero, il sofferente, per prendere su di sé tutta la limitazione dell'uomo, per prendere su di sé tutta la sofferenza dell'uomo, per prendere su di sé la morte dell'uomo e trasfigurarla nell'infinito di Dio. Guardate che noi nella notte di Pasqua, quando siamo un po' ebri di gioia, diciamo una boiata pazzesca, o felice colpa che ci ha immeritato tale Salvatore. L'incarnazione di Cristo avviene indipendentemente dal peccato dell'uomo. Anche se l'uomo per assurdo non avesse mai peccato, Cristo si sarebbe incarnato. Giovanni nel suo prologo ce lo dice con una chiarezza estrema: in principio era il Verbo, cioè Gesù Cristo, il Figlio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, e senza di Lui nulla è stato creato di tutto ciò che esiste. Quindi la creazione è un evento trinitario: è il Padre che crea, è il Figlio che crea, è lo Spirito che crea. Fin da subito Dio pensa che nel Figlio si incarnerà e prenderà su di sé la povertà, la sofferenza, il limite creaturale del mondo. Guardate che questo è un tema estremamente importante. È un tema che è già citato con molta chiarezza nell'Antico Testamento. Quando quest'anno, voi sapete, l'anno di nuovo dell'esposizione della Sindone, mi hanno già chiesto un sacco di corsi biblici e alcuni di questi corsi sono sul libro di Giobbe. Avete presente il libro di Giobbe? Giobbe chi è? Giobbe è, il libro di Giobbe ci parla di una storia folcloristica del secondo millennio avanti Cristo, in cui uno sceicco arabo, un certo Iov, Giobbe, che vive a sud-est del Mar Morto, in Edom, quindi non è neanche un ebreo, quest'uomo è il prototipo di ogni sofferenza. Il prototipo di ogni sofferenza, voi sapete, è un sant'uomo, prega, ha una vita virtuosa, addirittura diremo noi, a me piace sempre l'inizio, ogni giorno offriva sacrifici al Signore nel caso che i suoi figli avessero peccato. Guardate che finezza, sarebbe come se noi andassimo a messa tutti i giorni nel caso che i nostri figli avessero peccato. Pensate che bellezza, era veramente una persona perfetta. Eppure gli muoiono i figli, gli muoiono le figlie, perde tutti i beni, i predoni depredano tutte le sue sostanze, poi diventa un trattato di patologia generale. Io mi sono divertito una volta a fargli tutte le diagnosi Ce n'è di tutto, ha dall'osteoporosi alla cancrena ossea, alle metastasi ossee, soffre di insonnia, ha l'angina pectoris, ha l'aterosclerosi, ha la cirrosi epatica, ha tutto, gli manca niente. Eppure quest'uomo, no, non accetta la teologia della retribuzione. Ai suoi amici che vanno là a dirgli, come si pensava una volta, sei ridotto così perché chissà cosa hai combinato, Dio ti ha punito. E lui dice: Dio mi ha punito un cavolo, io sono sempre stato onesto, sono sempre stato buono, non è quello il motivo per cui io soffro. E questo mette in crisi, capite, i sapienti di Israele, non hanno più risposte. E allora la risposta arriva alla fine, dopo che Giobbe se l'è presa con Dio, dopo che gliene ha detto di tutti i colori, gli ha detto: sei un leopardo che si accanisce contro gli uomini, sei insensibile al nostro grido. Guardate, tante volte quando nella sofferenza ci viene anche da prendersela con Dio, il Signore sorride, sa che queste sono preghiere, che sono un rivolgersi a Lui. E cosa fa alla fine del libro di Giobbe? Alla fine del libro di Giobbe Dio scende dai cieli, si mette lì accanto a Giobbe, sull'etamaio dove Giobbe era finito, o sul mucchio di polvere. Lì ci sono due traduzioni ebraiche che hanno fatto due storie dell'iconografia di Giobbe nei secoli. Comunque è là, diremmo noi nella M fino qua, è laggiù, e Dio scende, si mette vicino a Giobbe, si mettono quasi spalla a spalla uno all'altro, e cosa gli dice Dio? Ma sai che io amo il creato. Ma sai che io amo follemente il creato. Io penso al parto dei camosci sulle vette delle Alpi, penso al parto dell'onagro, dell'asino selvatico nel deserto, penso al bufalo, penso al delfino, penso agli uccellini, penso allo squalo. Quanto più non penso a te, che sei il mio prediletto. E Giobbe dice: Signore, finalmente ti ho capito. Signore, finalmente ho capito che io sono all'interno di un progetto d'amore. Finalmente ti ho conosciuto. Dice Giobbe: la mia fede non si basa più su un sentito dire, ma sulla personale esperienza di te. Cioè Giobbe ha capito che Dio è amore. Contemplando l'orma di Dio nella creazione, Giobbe ha incontrato Dio. Notate bene, un Dio che non è venuto a guarirlo, ma che è sceso dall'alto dei cieli per venire accanto a Giobbe, per sedersi al suo fianco, sul suo mucchio di cenere o sull'etamaio, come vorrà la tradizione posteriore. Guardate bene che il finale di Giobbe, quello in cui fu ripristinato e divenne più ricco di prima, più bello di prima, con più figli di prima e sano come un pesce, è un'aggiunta posteriore. Il libro di Giobbe finiva qui, con questo scandalo di questo Dio che non viene a guarire Giobbe, ma gli si mette accanto e condivide le sue sofferenze. I redattori posteriori, dopo l'esilio, dicono: ma questo libro è scandaloso. E allora aggiungono l'happy end, come si dice, il lieto fine. L'aggiungono dopo. È un'aggiunta, se lo dicono gli esegeti che studiano questo libro, è un'aggiunta dei redattori posteriori che, scandalizzati da un Dio che scendeva su un etamaio e si metteva a piangere con il suo amico, dicono: ma no, sto Dio è venuto, ha fatto abracadabra, bim, questo si è sanato improvvisamente, gli sono tornati tutti i beni, non si sa come gli sono di nuovo rispuntati tutti i figli, è diventato meglio di prima. Ma guardate che non era così. Il libro di Giobbe è l'anticipazione del Vangelo, in cui Dio, nell'incarnazione del Figlio, scenderà nelle nostre polveri, nei nostri letamari, nei nostri sepolcri, per fare l'esperienza della sofferenza, l'esperienza del dolore. E allora ecco, preparata dal libro di Giobbe, preparata anche, pensate, dai carmi del servo sofferente, per esempio del profeta Isaia, giunge finalmente la definitiva risposta di Gesù, di Dio, sul tema della malattia e della sofferenza. D'ora in poi l'unica definitiva risposta di Dio al perché del dolore sarà la croce del suo Figlio. Guardate che dovete avere chiarezza quando leggete i Vangeli. Mentre nelle vite degli eroi che andavano forte nell'antichità si raccontava con dovizia i successi, i prodigi dei grandi personaggi e poi fugacemente si raccontava la loro morte, i primi cristiani dedicano la maggior parte del Vangelo a raccontare la passione e morte di Gesù Cristo. Qualcuno ha detto che i Vangeli sono il racconto della passione e morte di Gesù con una prefazione, con una prefazione. In Giovanni metà del libro è occupato dal racconto della passione, metà del libro. In Marco più di un terzo del libro racconta la sofferenza del Signore. Guardate, questo fu un tema che turbò profondamente le prime comunità cristiane, profondamente, perché le prime comunità cristiane non avevano dubbi che Gesù fosse Dio. L'avevano visto morto, stramorto, trafitto da una lancia, e poi se lo sono visti risuscitato, che mangiava con loro, che parlava con loro, che si faceva toccare. Sapevano che era Dio. Le prime eresie cristiane negano sempre l'umanità di Cristo. L'umanità di Cristo. Dicono: ma com'è possibile che un Dio immenso, eterno, onnipotente, infinito si sia fatto uomo, e uomo per davvero, si sia fatto bambino, piccolino, piccolino. Io è da 8 mesi che sono nonno, ogni tanto quando mi piglio, e lo piglio tante ore al giorno, in braccio sto infantino di Davide di 8 mesi, dico: ma Dio, ma ti sei fatto una robetta così? Luca va addirittura più in là, dice che Dio si è fatto brefos, si è fatto feto. Si è fatto feto, nel Vangelo della Natività c'è questa parola che noi traduciamo invece bimbo, no, feto, un Dio che si fa feto, un Dio che muore su una croce, che muore come un malfattore, che muore fuori dalla porta. I primi cristiani quindi hanno uno shock, e ci sono le prime eresie, negano che la passione del Signore. Le prime eresie dicono: no, non è possibile che Dio si sia abbassato così tanto. Ebione, Cerinto, gli gnostici, sono tutti sette all'interno del cristianesimo che dicono: non è possibile, la divinità di Cristo è entrata in lui nel battesimo ma ne è andata via prima della passione. Altri invece dicono: ci sarà stato uno scambio di persone. Negli apocrifi ci si dice anche questo, hanno crocifisso per sbaglio il Cireneo al posto di Gesù, ma Gesù sicuramente, essendo Dio, non poteva soffrire, non poteva morire. Altri dicevano che Gesù faceva finta di soffrire ma in realtà era Dio. Ma vedete, il problema è sempre quello: accettare un Dio che si fa carne, che si fa povertà, che si fa sofferenza. Eppure proprio qui la grandezza della nostra fede. È un Dio che viene sulla terra per essere uomo come me, come te. È un Dio che viene sulla terra per prendere su di sé il mio limite, la mia sofferenza, la mia malattia, le mie paure, le mie angosce, le mie tristezze. Ecco perché Gesù nei Vangeli è un taumaturgo. Gesù sicuramente fa miracoli, ma guardate bene, non fa dei gesti prodigiosi, e il fatto che lui passa in mezzo agli uomini e le malattie, le sofferenze, le morti le attira su di sé come una calamita, le prende su di sé e immediatamente scompaiono. Guardate che i miracoli in Gesù non sono dei segni per farci vedere che lui era Dio, assolutamente mai. Gesù non fa mai dei miracoli per dimostrare di essere figlio di Dio. Noi dovessimo fare un miracolo, faremmo prima una conferenza stampa e poi diremmo: domani a mezzogiorno a reti unificate, canale 1, canale 2, canale 3, canale 4, 5, io faccio un miracolo per dimostrare di essere Dio. No, Gesù li fa quasi per caso, li fa quasi tirato dagli altri. E addirittura, se vi ricordate, la maggioranza delle volte ammonisce di non dir nulla a nessuno. Siete mai chiesti? Quest'anno comincerete il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco martella come un maglio su questo. Ogni volta che Gesù fa un miracolo, raccomando loro di non dir nulla a nessuno. Se fosse, l'avesse fatto per dimostrare: wow wow, sono il figlio di Dio, avrebbe detto: andate in giro, raccontatelo, pubblicatelo su tutti i giornali. Invece no, raccomanda di non dir nulla a nessuno. Anzi, Gesù dice: segni e portenti saranno compiuti anche dai falsi cristi e dai falsi profeti, che faranno miracoli più grandi dei miei. Lo dice con molta chiarezza, eh? Quindi non spaventatevi se vedete ogni tanto il Sai Baba di turno che tira fuori la polverina d'oro dalle mani o compie chissà quali guarigioni. Nel Vangelo il miracolo è un'altra cosa. Il miracolo è Gesù che, incarnandosi nell'umanità, prende su di sé la sofferenza degli uomini, prende su di sé il male degli uomini che incontra, eh? Degli uomini che incontra. Ecco perché Gesù chiede a tutti, per fare un miracolo, la fede. Che cos'è la fede? La fede è aderire a Lui e attaccarsi a Lui. Voi sapete, quando andate da Donnino a prendere la comunione, vi dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. La parola Amen deriva dall'ebraico Aman, che significa, il verbo emuna, che significa mi attacco, mi avvinghio, ti abbraccio, mi attacco a te. È il verbo della cozza sulla roccia, è il verbo della cintura attaccata ai pantaloni, per essere molto concreto. Quando io dico Amen a Cristo, vuol dire mi attacco a te, mi unisco a te. E allora, se mi unisco a te, tu prendi su di me, su di te, le mie sofferenze, la mia paura, la mia malattia, la mia angoscia. Vedete, il Figlio di Dio venuto sulla terra non solo stava dalla parte di chi soffre, ma il Figlio di Dio soffre, patisce, eh? Quante volte sentiamo nei Vangeli, si commuoveva, sentiva compassione, scoppiò in pianto. È un Dio che prova la sete, pensatelo al pozzo della Samaritana, che prova la stanchezza, che prova il sonno. Vi ricordate quando si addormenta sulla barca, anche se attorno c'è la tempesta? E il mio collega amico San Luca, a cui voglio molto bene perché anche lui faceva due mestieri, voi sapete che era il medico della mutua di San Paolo, Paolo lo chiama il mio caro medico, e dall'altra parte faceva il biblista perché ha scritto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli, quindi lo sento molto vicino. Luca, che è un medico, arriva addirittura a dirci che nella passione subisce una sofferenza così forte, e lo dice solo lui che è un medico, da avere questo fenomeno che è l'emoidrosi, il sudare di sangue. Cioè ha uno stress, ha un'angoscia, ha una paura tale che provoca una vasodilatazione periferica, gli si rompono i capillari, ha degli stravasi ematici. E se noi guardiamo la passione di Gesù, vediamo che viene schiaffeggiato, bastonato, flagellato, deriso, insultato, percosso, colpito da astuti, denudato, crocifisso, e alla fine muore solo, sperimentando anche l'abbandono non solo da parte degli uomini, ma anche l'abbandono da parte di Dio. È un Dio che muore urlando. A gran voce Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed emesso un altro grido, spirò. È un Dio che muore gridando. Ecco, ci turba quel grido di Dio. Avremmo preferito che morisse in silenzio, che fosse la pecora muta davanti ai suoi tosatori, come aveva detto Isaia. Ma vedete, in quel grido Dio raccoglie tutte le grida dei milioni, dei miliardi di uomini che soffrono impotenti, sfiniti, perché è veramente il Dio che non ne può più, non ne può più. Ecco, allora vedete, la croce non è, come una certa teologia che ha fatto più danni che la grandine, il momento strano in cui un Dio giudice massacra il Figlio per ottenere il perdono dell'umanità. Rimuovete queste cose qua, sono idee blasfeme. L'ultimo libro che ho scritto, L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore, parla proprio di questo. Il nostro Dio non è un Dio giusto. Toglietemi dall'idea che Dio sia il Dio che punisce i cattivi e premia i buoni. È un Dio che ama sempre, è un Dio che perdona sempre. Paolo ci dice nella lettera ai Romani che mentre eravamo peccatori ha mandato il suo Figlio a morire per noi. E se a stento si trova un giusto che muoia per un altro giusto, siamo di fronte a questa follia che Dio viene a morire per noi mentre siamo peccatori. Quindi è un Dio che è amore infinito. La croce non è il momento in cui Dio castiga nei figli i nostri peccati. È un Dio che si svuota, è un Dio che si incarna per prendere su di sé la nostra tristezza, la nostra malattia, la nostra morte. Ecco perché il crocifisso è il simbolo della nostra fede. È questa follia di Dio che ci ha amato al punto da farsi uomo, e uomo fino in fondo, e uomo fino alla morte più tragica, perché non ci sia più dolore che lui che non sia compreso nel suo dolore, perché non ci sia più lacrima che non sia compresa nella sua lacrima, perché non ci sia più sofferenza che non sia compresa nella sua sofferenza. Pensiamo al crocifisso, Sappiamo inorridire davanti ai crocifissi. Sappiamo inorridire. A me non piacciono mai i crocifissi, quelli là, tutti bellini in cui Gesù sorride, no? Il crocifisso è davvero qualcosa di drammatico, che esprime l'amore di un Dio che si è fatto dolore, che si è fatto peccato, dirà Paolo, che si è fatto sofferenza. I cosiddetti paradossi dell'incarnazione in Paolo. Un Dio che ha preso su di sé, su quella croce, ogni sofferenza dell'umanità. Quando qualche amico islamico viene a casa mia e mi dice: togli quel cadaverino dal muro, è già, per lui è una provocazione, perché un Dio che si fa cadavere, è per l'idea di questo Allah trascendente che ha bisogno degli altri per il suo regno, è totalmente opposta all'idea del Dio cristiano che si dona totalmente invece agli altri, che si offre totalmente agli altri, che prende su di sé la morte di tutti gli altri. Vedete, il Dio dell'Islam è un Dio che muore dei morti per la sua causa. Il Dio dei cristiani è un Dio che muore per noi, è un Dio che soffre per noi, è un Dio che si offre totalmente per noi. E allora abbiamo ben presente questo, Abbiamo sempre questa grande venerazione per i crocifissi. A me fa un po' senso quando visito i pazienti che vedo lì che magari hanno il crocifisso al collo insieme a un cornetto, insieme alle iniziali, insieme al segno zodiacale. Ma ci pensate, il crocifisso è davvero il segno supremo dell'amore di Dio, di questo Dio che ci ha amati al punto da prendere su di sé davvero tutte le sofferenze del mondo. Su quella croce ci sono tutte le croci. La croce è davvero il sacramento del dolore umano, è davvero il grande parafulmine di tutte le sofferenze. E allora dobbiamo davvero saperci emozionare di fronte al crocifisso, provare disgusto per quell'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Ma vedete, Gesù non solo prende su di sé tutte le nostre sofferenze, non solo muore per noi, Gesù va all'inferno per noi. Non so se nella vostra parrocchia, come nel 99,9% delle parrocchie, dite sempre il credo di Niceno costantinopolitano e non il credo apostolico. Ma chi di voi si ricorda il credo apostolico? Discesa all'inferno e al terzo giorno risuscitò da morte. La prima lettera di Pietro è una gemma su questo. È un Dio che va, che entra nella tomba, che entra negli inferi, per trascendervi, per distruggervi, per portarvi la vita. Non c'è sofferenza, non c'è malattia, non c'è inferno in cui Dio non si cali nella mia vita per disintegrarla. Allora vedete qui la meravigliosità del mistero pasquale. Il crocifisso prende su di sé tutte le sofferenze dell'umanità, quindi prende su di sé la mia malattia, il mio cancro, prende su di sé la mia coronaropatia, la mia demenza senile, prende su di sé la mia SLA, prende su di sé la mia sclerosi multipla, prende su di sé tutto e le trasfigura con la sua resurrezione nella pienezza del regno. Allora vedete, il cristiano è colui che annuncia al mondo questa grande novità, che Dio ha preso su di sé le sofferenze degli uomini e ci ha guariti e le ha annientate. Certo, qualche volta le guarisce già qui, ecco perché facciamo la preghiera di guarigione, possiamo, a Papi possiamo chiedere qualunque cosa, possiamo chiedere che ci guarisca già fin d'ora, per carità è una cosa lecitissima, ma tutti quanti troviamo risposta alla nostra preghiera di salute, alla nostra preghiera di guarigione in quel crocifisso in cui Cristo prende su di sé la mia malattia, la malattia delle persone che mi sono care, le morti dei miei parenti, prenderà su di sé la mia morte per trasfigurarla nell'infinito di Dio. E allora ecco che il credente è colui che prima di tutto è l'uomo della speranza, è l'uomo dell'ottimismo, perché sa che la malattia, che la morte non dicono mai l'ultima parola, ma l'ultima parola è la croce e risurrezione di Gesù. Il credente è l'uomo della gioia anche nella sofferenza. Avrei da portarvi 50 brani di San Paolo in cui dice: anche se sono nella sofferenza io esulto. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi anche nella tribolazione. E i grandi santi sono quelli che non hanno visto nella malattia la fine di tutto, ma il luogo dell'intervento potente di Dio. Mi colpisce sempre quando leggo la morte di Papa Giovanni XXIII, quando il suo chirurgo di fiducia, professor Baldoni, gli dice: santità, lei ha un cancro allo stomaco, ma è già metastatizzato, è già esteso, non possiamo farci niente. E il Papa lo guarda e gli dice: quanto avrò da vivere? E lui dice: mi avete sempre detto di dire la verità, santità, ne avrete circa 2 o 3 mesi. E lui dice: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Recita il Salmo 121. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Chi di voi ha visto il film su Papa Giovanni? L'hanno dato in TV ancora ultimamente, bellissima l'ultima scena in cui il segretario particolare, Monsignor Capovilla, no? È lì che piange disperato mentre il Papa muore, no? E il Papa sembra in coma, no? E a un certo momento apre un po' gli occhi il Monsignor Capovilla gli dice: santità, è arrivato l'ultimo momento e avete sempre detto di avvisarvi, siete veramente alla fine. E lo vede piangere e il Papa si gira e gli dice: e tu piangi nel momento in cui dai a un cristiano la notizia più bella che egli possa mai sentire? Vedete, e il Papa muore in questa maniera. Ecco, il credente è l'uomo per carità che sa che la sofferenza è una cosa terribile, Non mistifichiamo, la Chiesa non ha mai detto che dobbiamo sopportare, anzi la Chiesa ci dice che dobbiamo lottare contro le sofferenze. Io pensavo di parlare di 2 ore, Don Nino mi ha detto taglia corto, mezz'ora, 3/4 d'ora, non di più, e allora devo stringere molto, ma avrei potuto dirvi per esempio che quando Gesù chiama 6 discepoli, vi ricordate, li chiamò a sé perché primo stessero con lui. La cosa importante è stare con Gesù, sentire il rapporto d'amore. Secondo, guarissero i malati. Terzo, cacciassero i demoni. Quindi Gesù vuole che ci diamo già da fare ora a sconfiggere la malattia sulla terra. Quindi, per carità, andate dai medici, ci siano tra voi dei bravi medici, dei bravi scienziati, facciamo di tutto per togliere il dolore. C'è quel magnifico capitolo del Siracide, del capitolo 38, in cui si dice che il medico è uno strumento prezioso nelle mani di Dio, e che il Signore si serve dei medici per dare la guarigione. Quindi ogni lotta umana contro la malattia, contro la sofferenza, è già porre dei segni del regno di Dio. Ma soprattutto il cristiano già adesso ha dei cammini di guarigione. Io non sono un grande esperto, forse di voi, molti di voi lo sono, ma voi sapete che Cristo, che è la via, che è la verità, che è la vita, già oggi scioglie le mie ansie, scioglie le mie paure, scioglie le mie preoccupazioni. Il 68% dei pazienti che affluisce al medico di medicina generale affluisce per problemi di malattie psicosomatiche, cioè in cui la testa, lo stress, ci danno l'ulcera, ci danno il batticuore, ci danno la tachicardia, ci danno la colite spastica, ci danno eccetera eccetera l'ulcera, sapete. Allora se davvero noi già ora riuscissimo a cogliere questa capacità che Cristo ha di darmi quella pace interiore, di aiutarmi a dimenticare, no, i torti subiti, di dimenticare le mie preoccupazioni. Ecco, se già ora io fossi già in questa linea di guarigione, guardate che la Bibbia ha una caratteristica particolare. La parola salvezza in greco è sozein, ma in realtà sozein vuol dire guarigione. Noi quando pensiamo alla salvezza dell'anima. La Bibbia pensa sempre invece alla guarigione integrale della persona. Il Vangelo è per la nostra guarigione, questa guarigione che molto spesso avviene già oggi, ma che in ogni caso avviene nell'eternità di Dio. Guardate, ogni vostra preghiera di domanda viene dal Signore accolta. Qualche volta viene accolta qui nell'ambito di questo spazio terreno che ci è dato, ma sempre viene accolta nella croce di Cristo. Nella croce di Cristo si compie ogni guarigione. In quella croce si portano tutte le malattie per cui avete pregato, tutte le sofferenze per cui pregherete, perché Cristo le prende su di sé in quella croce e le trasfigura nella sua resurrezione. Allora ecco che il credente oggi è il mediatore di questa salvezza. Voi siete chiamati ad essere le braccia con cui Cristo abbraccia l'ammalato. Voi siete chiamati ad essere la parola con cui Cristo consola l'ammalato. Voi siete chiamati ad essere il cuore con cui Cristo ama l'ammalato. E allora il credente è l'uomo che sta vicino all'ammalato, è l'uomo che si dona all'ammalato, è l'uomo che lo tiene per mano e lo accompagna, facendo il possibile per porre già ora gesti di guarigione, gesti di salvezza terrena, ma sicuramente sapendo che in ogni caso quella malattia sarà distrutta nella croce di Cristo e nella sua resurrezione. Ecco, ci sarebbero tantissime cose, lo sapete, da dire in questo. Se amiamo il Signore, se gli diciamo Amen, diventiamo tutt'uno con Lui, sperimentiamo già adesso la sua capacità di guarigione. Io dico sempre questo: il vero cristiano è un trapiantato cardiaco ed è un trapiantato cerebrale. Lo dico con termini biblici. Se pensate il profeta Ezechiele, in cui il Signore dice al capitolo 34: toglierò i vostri cuori di pietra e metterò dentro di voi il mio cuore di carne. Il mio cuore di carne, lo Spirito Santo di Dio. Il cristiano è colui che ha dentro di sé non più il suo cuore di prima, ma il cuore di Dio. E Paolo dice: abbiate in voi non Cristo. Noi traduciamo i pensieri di Cristo. Letteralmente è il cervello di Cristo. Se ecco, io devo pensare come Cristo. Se sono unito a Dio, ho il cuore di Dio, ho il pensiero di Dio, e allora non mi fa più paura la malattia, non mi fa più paura la sofferenza. Per carità, cercherò di evitarli, cercherò di combatterli, ma come dice Paolo in Romani 8, nulla ci separerà dall'amore di Dio. Nulla. Nella fame, nella tribolazione, nella nudità, nella sofferenza, nella malattia, nella morte, né principati, né potestà, né lunghezza, né altezza, né profondità, nulla ci potrà mai separare dall'amore di Dio. Fratelli e sorelle, questa è la guarigione. La guarigione è questa adesione al Signore, via, verità, bellezza e potenza, che prende su di sé la mia paura, la mia angoscia, la mia sofferenza e li trasfigura nella sua resurrezione. E allora ecco che il cristiano è davvero l'uomo pasquale, è l'uomo della gioia sempre, è l'uomo che si rallegra sempre, perché dopo Gesù Cristo il grande mistero non è più il perché del dolore umano, il perché della malattia, ma l'immenso, meraviglioso mistero da contemplare in profonda adorazione, e come Dio abbia amato tanto ciascuno di noi da soffrire per noi, da morire per noi, per farci suoi figli e, se figli, anche eredi della sua gloria, della sua salvezza, salute eterna, della sua vita eterna, del suo regno.